Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la quattordicesima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo su Radio Cooperativa Padova dedicato alla salute mentale. Oggi parliamo di mobbing, il mobbing sul luogo di lavoro, disagio o malattia. Per farlo abbiamo invitato alcuni esperti, li presento subito, la dottoressa Federica Cavallaro. Buonasera, dottoressa Cavallaro. Dottoressa Cavallaro deve aprire l'audio, se no non la sentiamo.
Adesso mi sentite?
Sì.
Ok, buonasera a tutti.
Buonasera. Dottoressa Cavallaro è psicoterapeuta con specializzazione in psicopatologia forense e da circa 10 anni si occupa del servizio provinciale per il disagio lavorativo della Camera del Lavoro della CGIL di Rovigo. Con noi è anche la dottoressa Federica Franceschi. Buonasera, dottoressa. La dottoressa
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Franceschi è laureata in giurisprudenza, ha un master in responsabilità sociale d'impresa, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense per poi intraprendere il suo percorso lavorativo presso la CGIL. Dal maggio 2019 è diventata segretaria provinciale della Filctem CGIL di Rovigo, la categoria che segue i lavoratori degli settori della chimica, gomma plastica, tessile affine, energia, petrolio, settore elettrico e gas e acqua. E dal 2009 al 2019 è stata responsabile dell'ufficio legale della CGIL di Rovigo e per gli ultimi 2 anni, cioè dal 2018 al 2019, è stata coordinatrice degli uffici vertenze della CGIL del Veneto. È con noi anche il dottor Alessandro Ricci. Buonasera, dottor Ricci.
Buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera, il dottor Ricci è psichiatra, ha lavorato ad Arezzo con la direzione di Agostino Pirella e alla clinica psichiatrica dell'Università di Verona. È stato responsabile del servizio psichiatrico di Trento ed è stato inoltre docente presso la Facoltà di Medicina di Verona e presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Va bene, un'altra cosa che volevo aggiungere è che questa trasmissione partecipa al progetto Distanti ma Vicini in Rete per la Salute Mentale, finanziato dalla Regione Veneto con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promosso da Progetto Itaca Padova, Onlus, Alice per i disturbi del comportamento alimentare, AIZAM di Verona e AIZAM di Padova. Io sono Anna Gatti e sono appunto dell'AIZAM, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, sezione di Padova. Va bene, iniziamo subito con le domande. La prima domanda è alle due dottoresse Federica Cavallaro e Federica Franceschi. Volevo avere un po' una definizione di mobbing, sia da un punto di vista appunto di un avvocato, di un legale, che da un punto di vista invece di uno psicologo, perché voi fate appunto parte di questo sportello aperto ai lavoratori presso la CGIL. Avete fatto parte, da quello che ho capito, dello sportello presso la CGIL di Rovigo.
Io do un racconto, insomma, la storia dello sportello e poi così riusciamo anche a dare una definizione del mobbing. L'abbiamo chiamato disagio lavorativo perché questo sportello aveva la finalità di consentire ai lavoratori di avere un punto di riferimento per parlare delle proprie condizioni di lavoro. All'interno di queste condizioni di lavoro si sono verificati casi che possono essere stati poi nel corso della valutazione definiti di mobbing. Partiamo da prima una definizione giuridica e lascio poi a Federica Cavallaro la individuazione più concernente insomma l'aspetto della persona e più afferente all'area della medicina, della psicologia. E nel nostro ordinamento non è definito il mobbing come condotta. Noi di mobbing possiamo parlare per definizione consuetudinaria, quindi legata a quelle che sono state poi delle pronunce in sede giudiziaria. Cioè, quindi il nostro ordinamento non parla di mobbing in modo specifico. Per valutare se effettivamente il mobbing, che è sostanzialmente una condotta persecutoria, vessatoria, ci affidiamo, ci aggrappiamo, diciamo così, a quelle che sono gli elementi, le basi, le fonti del diritto italiano e quindi del diritto del lavoro. abbiamo la Costituzione, abbiamo il Codice Civile e poi nel corso degli anni, insomma, partendo dallo Statuto dei lavoratori, si è intervenuto il Codice per le pari opportunità tra uomo e donna e poi, non da ultimo, e soprattutto non meno importante per alcuni profili, il Testo Unico sulla Sicurezza. Quindi noi, per definire una condotta afferente all'area del mobbing, dobbiamo individuare se effettivamente poi la condotta sia traducibile in una violazione contrattuale. E partiamo dai presupposti, dei principi costituzionali, quindi la dignità della persona, il diritto al lavoro e il diritto al lavoro soprattutto delle persone, oltre al diritto alla salute. Perché se dal mobbing poi se ne discende delle criticità sulla sfera psicofisica del lavoratore, chiaramente c'è una violazione del diritto alla salute. E quindi il fatto che l'articolo 35 della Costituzione dica che la Costituzione italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni. E quindi il fatto di parlare di condotte che vadano a ledere quella che è la condizione psicofisica di un lavoratore, chiaramente ci consente poi di individuare degli elementi di violazione normativa. Dicevo, la cosa importante è il testo unico sulla salute e la sicurezza, una salute e una sicurezza che non è prettamente fisica.
Il testo unico, scusate, quando risale?
Nel 2001.
Ah, quindi non da tantissimo tempo, insomma, io pensavo lo statuto dei lavoratori.
Lo statuto dei lavoratori chiaramente è la fonte principale, dove voglio dire, abbiamo sancito quelli che sono i diritti dei lavoratori e quindi voglio dire, paradossalmente, vabbè, eventualmente dopo nella discussione entriamo nel dettaglio, però ci sono condotte e comportamenti del datore di lavoro che si possono estrinsecare in provvedimenti disciplinari che in realtà poi di fondo hanno una connotazione mobbizzante nei confronti del lavoratore, quella volontà, diciamo, espulsiva da parte del datore di lavoro e l'effetto espulsivo che poi se ne può ingenerare nella persona. Però col testo unico della sicurezza fa dei passaggi importanti su quella che è la sicurezza e la salute del lavoratore sia in senso fisico che in senso psichico, ed è uno degli elementi fondamentali e si riconduce a qualcosa di più datato che è il Codice Civile, quindi stiamo parlando, insomma, di una norma per noi storica e fondamentale che trova nel 2087, l'articolo 2087, una delle fonti principali. Quindi diciamo che noi, per intervenire e ragionare di mobbing, configurare il mobbing, dobbiamo invece verificare se la condotta messa in atto dal datore di lavoro, il che vuol dire che non è solo una condotta diretta, cioè il cosiddetto bossing, chiamiamolo così, cioè il datore di lavoro che assume una condotta nei confronti del lavoratore, ma è anche una condotta che altri lavoratori possono esprimere nei confronti di una singola persona. Il datore di lavoro, ai sensi del 2087, ha un dovere di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, mettendo in atto tutte quelle strumentazioni tecniche, giuridiche e organizzative che possano consentire la creazione di un clima ambientale e una sicurezza sul lavoro che sia adeguata ai tempi e alle tecniche attuali.
2087, quindi anche in questa... che è il testo della sicurezza? Che...
No, 2000... è il codice, no, l'articolo, no, del codice, civile,
l'articolo del codice civile
che disciplina l'obbligo, la garanzia della salute e la sicurezza del lavoratore, da cui poi sono discese tutte le normative, le leggi sui materie di salute e sicurezza, da cui si trae poi il testo unico che riassume tutti questi aspetti. Quindi giuridicamente possiamo definirlo così, cioè noi utilizziamo tutte le norme che riguardano la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore, tutte quelle norme che possono evidenziare una condotta contraria alla norma, che possano innescare nel rapporto lavorativo una connotazione di mobbing, che di per sé a livello di ordinamento giuridico però non è specificatamente disciplinato, come invece abbiamo lo stalking nel diritto penale. Nel codice di penale è esplicitamente, appunto, disciplinato lo stalking, mentre il mobbing ancora non è una fattispecie disciplinata, cosa che invece in altre realtà europee, in altri ordinamenti europei è già vigente.
Ho capito, e questo è una cosa negativa, insomma, un aspetto che impedisce...
Abbiamo un testo unico sulla salute e sulla sicurezza, norme sulla salute e la sicurezza che consentono di tutelare la persona, la sicurezza e la salute della persona. Per quanto riguarda poi l'individuazione di una fattispecie specifica, sì, è un vulnus della norma, del sistema normativo italiano.
Ma rispetto alla quale c'è qualcuno che si è mosso per fare una proposta di legge? Ci sono delle.
Ma che il mobbing è stato presentato più volte come questione, però vi ripeto, esiste uno strumento giuridico, le norme di cui siamo dotati, che comunque consentono una verifica della fattispecie creata dalla consuetudine giurisprudenziale, ma non legislativa,
Non ho
perché
capito.
è più legata alla violazione contrattuale, extracontrattuale, legata al rapporto di lavoro.
Quindi
Per
vi
cui un risarcimento
consentono.
del danno da noi esiste. Quindi se il mobbing produce un danno alla persona, perché questa è la cosa più evidente, abbiamo gli strumenti per ottenere la
Ci sono comunque degli
soddisfazione
strumenti.
del danno.
Ecco, ci sono comunque degli strumenti. Va
Una
bene,
volta che
sentiamo.
abbiamo provato.
Sentiamo la dottoressa Cavallaro dal punto di vista, diciamo, psicologico, insomma, del.
Allora, mi aggancio a quello che diceva la collega rispetto al fatto che quindi è difficile, ci conviene pensarlo più come un fenomeno, perché quello che noi possiamo dimostrare dell'esistenza di questa cosa dipende molto dalla conseguenza e quindi dall'esito che il fenomeno ha sulla persona o sull'insieme delle persone a cui viene rivolto. Per cui entriamo nel campo poi della valutazione del danno, come diceva la collega, ed è lo strumento principe per poter, come dire, annoverare che vi sia stata la presenza di questo fenomeno. Cosa diversa se invece si parlasse di reato vero e proprio, come parlava prima, per quanto riguarda lo stalking, o una malattia, che può essere la malattia sul lavoro, per esempio. Quindi entriamo in un campo che ha delle zone grigie, che sono proprio questa questione di poterlo dimostrare solo attraverso la valutazione di un danno, che può poi nel diritto italiano avere di varie possibilità. Per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, più prettamente psicologici, essendo un fenomeno, è un fenomeno che ha a che fare con un ambiente lavorativo, con un'organizzazione lavorativa. Tanto che possiamo parlare in maniera più ampia di disagio psicologico, psicofisico del lavoratore all'interno dell'ambiente di lavoro e come sottospecie possiamo definire il mobbing come un fenomeno in cui vi è un attacco ripetuto e continuativo contro la persona per lungo e diverso tempo e che tale modalità deliberata attivi e abbia come conseguenza tutta una serie di danni che la persona in questo caso subisce. Altro dettaglio importante che poi viene inserito all'interno anche del testo unico della sicurezza è la questione della costrittività organizzativa, ovvero forme di vessazione, diciamo, più contenuta, ma che hanno a che fare con una costrittività da parte verso il lavoratore che si trova a vivere in una condizione nel proprio ambito, appunto, lavorativo di costrizione rispetto a quelle che sono le modalità organizzative. E qui si parla di una vasta, ampia gamma di elementi. Le conseguenze di tipo psichico, anche qui, siccome si tratta fondamentalmente della valutazione di un danno, la valutazione si opera tramite, delle valutazioni di tipo clinico e di tipo testistico, che però vengono mutuate da quelle che sono o la testistica della clinica o la testistica, diciamo, europea, che in questo caso è andata molto avanti rispetto all'Italia nella costruzione di alcune modalità di studio del fenomeno. E che cosa comporta quindi il mettere insieme una serie di elementi per costruire e verificare effettivamente se e come c'è stato questo tipo di vessazioni e quali conseguenze psichiche può aver determinato.
Quindi praticamente non è molto facile riuscire a dimostrare il mobbing, da quello che ho capito, da un punto di vista, diciamo, pratico. Quello che voi avete verificato con questo sportello, che tipo di esperienze potete riportare?
Beh, lo sportello nasce innanzitutto perché la CGIL ha pensato che all'interno dell'ambiente di lavoro, oltre ad avere delle tutele di tipo sindacale, di tipo legale, fosse opportuno avere anche la possibilità di avere una tutela di tipo anche più psicologico rispetto a quello che è il lavoro, che è uno dei luoghi fondamentali della nostra esistenza e direi per tutti. E questo è stato un primo importante passaggio. Dopodiché, diciamo che lo sportello nasce come apporto a quelle che sono tutte le forme di disagio nell'ambiente lavorativo, poi per quanto riguarda il mobbing ha un suo filone che richiede tutta una serie di attenzioni, di integrazioni. Il lavoro che si fa alla CGIL, ma questo magari poi la collega lo potrà esplicitare meglio, è un lavoro in un'attività integrata, ovvero il lavoratore che si rivolge allo sportello, non incontra semplicemente un punto di ascolto, ma generalmente viene contattato il segretario di categoria per capire, dove ci stiamo collocando, in quale tipologia di lavoro, in quale contesto di lavoro, se la persona è conosciuta, che tipo di problematiche potrebbero esserci, e da lì poi si può avere sia un punto di ascolto, ma anche altri tipi di attività che possono riguardare, come in questo caso, anche una prima, se vogliamo chiamarla, valutazione di possibilità o meno sia di vessazione, ma anche di entità del disagio e della qualità del disagio.
Ma voi in concreto date dei suggerimenti? Che tipo di azioni mettete in atto?
Rispondo io, guardi, per fare una battuta, il 90% delle persone che incontriamo entra nell'ufficio legale o nell'ufficio del segretario di categoria dicendo mi fanno mobbing, perché Federica diceva è un fenomeno e quindi però è un fenomeno che ormai è entrato nella consuetudine anche linguistica delle
Certo.
persone. Nel momento in cui c'è una condotta scorretta nei confronti di un lavoratore, la prima reazione che il lavoratore ha è di definire la sua situazione di mobbing. Per cui è chiaro che prima c'è una valutazione di carattere meramente contrattuale, sindacale, che era quello che diceva appunto Federica, cioè capire se il segretario è già in grado, capire l'ambiente di lavoro in cui opera il lavoratore che si è rivolto alla CGIL e poi scavare e capire se sia una mera violazione contrattuale, cioè nel senso ho ricevuto una contestazione disciplinare legata ad una mia condotta o se in realtà dietro a quella contestazione non ci sia invece una volontà persecutoria, vessatoria da parte del datore di lavoro. Oppure nel momento in cui viene lamentata una contestazione eventualmente legata a rapporti con i colleghi, perché molto spesso può capitare, allora andiamo a scavare anche su quelli che sono i rapporti con i colleghi e da dove può essere scaturita anche la contestazione. A quel punto l'aspetto giuridico e contrattuale sindacale si ferma e entra in gioco in questo rapporto appunto di continua interfaccia con lo sportello disagio lavorativo una valutazione. Chiaramente poi lo psicologo dovrà valutare quanto di soggettivo nella percezione della situazione c'è e quanto effettivamente invece è oggettivamente rilevabile, documentabile e che possa quindi configurare una violazione contrattuale, una violazione normativa e in generale nella persona una situazione di stress. Una situazione di disagio all'interno del lavoro che non rientra nella mera sfera soggettiva, ma che è stata inficiata da quelle che sono le condizioni ambientali.
Ho capito. Va bene, sentiamo anche l'esperienza del dottor Ricci che come psichiatra ha incontrato tante persone che erano anche lavoratori, insomma, e quindi che tipo di racconti, che tipo di esperienze gli vengono riportate?
Mi fa piacere di avere sentito che in questo periodo, cioè nell'attualità, ci sia da parte del lavoratore una consapevolezza tale per cui arriva già a questo sportello dedicato dicendo ho subito mobbing. Questo nel mio ricordo di quando ho cominciato ad avere contatti con questo problema non era assolutamente così, anzi diciamo che la definizione c'era già, ma la parte più piccola di queste persone che riportavano disagio si rendeva conto che questo dipendeva direttamente da questo fenomeno. Quindi evidentemente molto lavoro è stato fatto in questi anni da questo punto di vista. Io devo dire che la maggior parte della casistica che io ricordi, l'ultimo caso significativo risale un paio d'anni fa, erano casi che dal punto di vista clinico si possono definire gravi, e quindi probabilmente il fenomeno era in atto già da tempo, misconosciuto, mistificato, e questo fenomeno sociale, lo definirei così a questo punto, aveva già scavato in profondità. A me colpisce sempre, tutto sommato ancora oggi, l'insidiosità, cioè la sproporzione che c'è spesso tra l'entità della molestia, chiamiamola così, della molestia morale, e le sue conseguenze dal punto di vista personale, che possono essere anche molto molto distruttive. Ho avuto anche qualche caso di tentativo di suicidio, e quindi situazioni molto, insomma, molto, molto difficili da affrontare.
Volevo che spiegasse meglio questo discorso. In che senso? Nel senso che ci sono delle situazioni in cui l'intervento delle persone, non pensano di fare chissà che cosa contro chi ha un disagio, e che invece recano un danno molto forte?
Recano un danno quasi sempre molto forte. Quando è, diciamo, quando ci sono tutte le caratteristiche, diciamo, definite in qualche modo, codificate per quello che è possibile codificare, del mobbing. Cioè il mobbing è una situazione che si costruisce molto spesso nell'ambiente di lavoro in modo molto insidioso e molto sottotraccia. Ricordo che il mobbing è qualcosa che colpisce l'individuo come persona, non come lavoratore, o meglio, lo colpisce come lavoratore, ma con una forma, diciamo, e una struttura di costruzione linguistica, diciamo così, e di comunicazione, che si rivolge al lavoratore come persona, come individuo, con certe caratteristiche, con certe specificità, con un tipo di personalità particolare, e scava in profondità, lascia delle ferite notevoli. Insomma, adesso se c'è l'occasione ci torniamo anche dopo, se no, diciamo, l'elenco sarebbe anche abbastanza lungo dal punto di vista del fenomeno, insomma, di come descriverlo. Perché, per esempio, il paziente che arriva ha quasi sempre alcuni sintomi aspecifici, non, diciamo, per esempio l'ansia, o il subire pensieri ossessivi ripetuti sia di giorno che di notte, in cui il paziente si domanda che cosa sta succedendo, e si domanda soprattutto, naturalmente soffre molto, e questo è quasi sempre presente, si domanda se non abbia lui stesso commesso qualche errore che lo ha esposto alle critiche continue di questo o di quel diciamo capo, sottocapo o dirigente, perché poi i casi sono anche molti. È incredibile come uno degli effetti distruttivi sia proprio il senso di colpa, cioè l'idea che se questo sta succedendo, in fin dei conti questo sta succedendo perché c'è una qualche forma di responsabilità da parte sua. E questo è un elemento, ad esempio, che, come si potrebbe dire, costruisce un fenomeno circolare, cioè il lavoratore che subisce mobbing, che subisce questa aggressione, tende a reagire in modo difensivo, e in questo modo riattiva, no? In un meccanismo circolare di feedback positivo, riattiva la molestia, anzi la aumenta, per così dire. Per cui questa cosa qui finisce per diventare una miscela esplosiva. Però io non so se vuole vado oltre, ma insomma
sì. Cerchiamo. Io avrei... Diciamo che... Lei sta portando il punto di vista proprio dei pazienti che hanno questa sofferenza, no, e che in qualche modo...
In realtà quello che a me interesserebbe di più sarebbe di far emergere proprio quello che dicevano le colleghe del sindacato, il quale negli anni 90 non era preparato a questo tipo di fenomeno, non c'erano questi sportelli, ed anzi molte di queste persone che io ricordo non avevano trovato nemmeno un'udienza degna, insomma, presso le strutture sindacali, ma questo è un altro discorso. No, volevo invece evidenziare il fatto che questo qui è uno dei, paradossalmente, uno dei casi in cui c'è un collegamento diretto tra eventi particolari, eventi con modalità particolari di espressione e un disagio psicologico. Non è frequente che questo succeda, eppure nel nostro ordinamento non c'è niente che riconosca, no? Come se invece questa evidenza, perché è un'evidenza, risultasse talmente sfuggente dal poter essere rinchiusa in una norma, no? come dicevate prima, come si fa a dimostrare che ci sono degli step, ci sono dei gradini, c'è una sequenza che non è sempre uguale, ovviamente, non si ripete sempre uguale, non c'è, ogni caso è un caso a sé, ovviamente, ma per essere ogni caso un caso a sé, ogni caso poi riporta un concentrato più o meno, diciamo, forte, più o meno evidente, più o meno, diciamo, diluito di questi precisi gradini di... è un procedere implacabile, ecco, questo nella mia esperienza è un procedere implacabile. Prego.
No, volevo, pensavo che lei avesse concluso, volevo chiudere un attimo questa parte.
No, chiudo qui perché nel senso non vorrei, sì, rubare tempo agli altri.
No. Adesso chiudiamo un attimo e facciamo la pausa, e poi dopo riprendiamo sempre su questo tema per capire meglio, perché poi da quello che ci siamo dette prima con la dottoressa Franceschi, la frequenza di situazioni in cui si va proprio in giudizio e si porta in giudizio il datore di lavoro o l'ambiente lavorativo per mobbing sono pochissime, quindi poi bisognerebbe capire come mai questo succede, e lo riprendiamo appunto nella seconda parte di questa trasmissione. Grazie. Va bene, riprendiamo la seconda parte, stiamo parlando di mobbing sul luogo di lavoro, con noi del sindacato CGL di Rovigo la dottoressa Federica Cavallaro, che è psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Federica Franceschi, che è avvocato, appunto, si occupa degli aspetti legali. Insieme a noi anche il dottor Alessandro Ricci, che è psichiatra e che ci ha riportato un po' la sua esperienza come psichiatra attraverso i pazienti che ha conosciuto, e insieme a me a fare le domande si è aggiunta anche Nadia Lorigiola. Ciao Nadia.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco Nadia, che è una simpatizzante dell'AIDSAM di Padova. Io volevo un po' riprendere il discorso che abbiamo fatto prima sul mobbing, su questo sportello che c'è la CGIL di Rovigo. Dottoressa Franceschi, ma allora voi non andate in causa, andate molto raramente in causa per mobbing. Come mai? Cosa succede nel vostro sportello?
Ma come avevamo già anticipato nella prima parte della trasmissione, ricollegandomi a quello che aveva detto la dottoressa Cavallaro, non tutto quello che è definibile mobbing poi determina le condizioni per andare in causa. Una persona, un soggetto va in causa, ha un interesse per andare in causa nel momento in cui deve rivendicare una condizione di diritto, una violazione. E di conseguenza l'unica cosa che ci possa condurre a istituire e predisporre una causa è che ci sia la sussistenza di un danno, cioè tutto quello che si diceva prima, il danno psicologico prodotto al lavoratore deve trasformarsi in un danno che abbia, scusate la brutalità, però un danno di rilevanza economica, quindi debba essere traducibile in un danno economico. Debba essere quantificato in un danno economico. Quindi il fenomeno del mobbing, perché ritorniamo su un concetto fondamentale, che il mobbing non è normativamente regolamentato, noi lo tuteliamo, lo evidenziamo sulla base di strumenti giuridici che abbiamo, ma che non parlano di mobbing, parlano di persecuzione, di violazione, di danno morale, di danno esistenziale, e quindi ci riconducono al risarcimento per danno. Quindi nel momento in cui abbiamo questa condizione, per cui stiamo parlando di una persona che ha subito un danno quantificabile, possiamo pensare di istruire una causa, come potrebbe essere istruire una causa per una condotta del datore di lavoro, una condotta che si è estrinsecata con una procedura disciplinare che in realtà in sé abbia invece possa essere valutata in senso discriminatorio, vessatorio e persecutorio nei confronti della persona, per cui c'è l'infondatezza del fatto disciplinare contestato. Quindi noi ci dobbiamo attaccare a quello che di giuridicamente e contrattualmente esiste. Quando dico che non portiamo in causa il mobbing, perché il mobbing di per sé non è sostenibile e in causa, è tutta la fenomenologia del mobbing che abbia rilevanza giuridica che è sostenibile in causa. Poi dicevo tra di noi durante la pausa che lo scopo del sindacato non è quello di portare una situazione in causa. Lo scopo del sindacato è quella di non solo di contrattare migliori condizioni di lavoro, ma rendere efficace ed effettivo tutto quello che l'insieme delle fonti del nostro ordinamento che parlano di diritto del lavoro e di diritto al lavoro hanno come principio fondamentale. Quindi per noi la cura del lavoratore all'interno del proprio posto di lavoro e l'attenzione ai lavoratori all'interno dei loro posti di lavoro rappresenta la missione, il nostro codice di azione principale. È chiaro che andare in giudizio è l'estrema ratio, quindi nel momento in cui una persona si rivolge al sindacato cerchiamo prima di tutto di comprendere la situazione, la dinamica soggettiva e oggettiva, come dicevamo prima, e in base poi a quelle che sono anche le azioni che il lavoratore consente di attuare ci muoviamo nei confronti del datore di lavoro, perché come abbiamo anticipato nella prima fase, non sempre il mobbing è datore di lavoro, lavoratore, ma è una situazione che si ingenera all'interno dell'ambiente di lavoro, per cui può riguardare anche il rapporto con i colleghi, e qui le azioni chiaramente si complicano, nel senso che quello a cui dobbiamo mirare è in generare un clima ambientale favorevole e che consentano di superare la situazione di stress a cui un lavoratore può essere sottoposto per dinamiche relazionali, professionali all'interno del proprio ambiente di lavoro.
Capito. Nadia, se volevi intervenire anche
sì,
tu.
Sì, certo, volevo porre una domanda appunto all'avvocato Franceschi. Si sente bene?
Sì, si sente.
Sì,
si sente.
Ok. Sì, la domanda è questa. Allora, il mobbing è sicuramente una pratica che che toglie risorse e fa perdere tempo ed energie all'interno di un ambiente di lavoro. Quindi sarebbe ragionevole aspettarsi che sia nell'interesse del datore di lavoro e di chi comunque organizza la produzione evitare al massimo situazioni di mobbing. Quindi la domanda è: le imprese se ne preoccupano, fanno qualcosa? E in concreto come si può prevenire una situazione di mobbing? Cioè, e quale organizzazione del lavoro secondo lei può garantire meglio il lavoratore dal mobbing?
Sì, una precisazione per chi ci ascolta da casa: io sono segretario della FILTEM di Rovigo, sì. Non esercito la professione, sì. ho seguito l'ufficio legale, però insomma oggi faccio la sindacalista pura. Guardi, la domanda che lei pone richiede una valutazione rispetto anche a quello che è il tessuto industriale, imprenditoriale che rappresenta il territorio, guardiamolo nazionale, guardiamolo soprattutto eventualmente regionale o provinciale. Noi abbiamo una diversificazione, abbiamo piccole realtà e grandi realtà, quindi diciamo che le piccole realtà risentono di quello che è il rapporto, chiamiamolo padronale, cioè il rapporto diretto col titolare, e questo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Penso che i professionisti della mente mi possano sostenere in questo ragionamento, nel senso che i pregi e i difetti vuol dire un rapporto diretto sia nel bene che nel male, molto più difficile da calare in una dimensione veramente contrattuale. Differente invece sono le grandi realtà, quindi sto parlando delle multinazionali o realtà imprenditoriali complesse, dove all'interno esiste un codice etico. Quindi esistono strumenti che non sono di natura legislativa, sono di natura normativa e anche contrattata alle volte, in cui si evidenziano quelli che possono essere le accortezze, le procedure di controllo che un'azienda mette in atto per verificare che cosa. Cioè, noi non possiamo dire quali sono gli strumenti per evitare il mobbing. Come dicevamo prima e come abbiamo detto con Federica, molto spesso la maggior parte del nostro confronto era la percezione che già avevamo se potesse prevalere una condizione soggettiva o se effettivamente a livello oggettivo ci fossero degli elementi che ci facevano ricondurre, alla fenomenologia del mobbing. Quindi diciamo che l'orientamento delle aziende, quelle più strutturate, e questo ci aiuta, in questo ci aiuta anche il testo unico sulla sicurezza, salute e sicurezza, che non riguarda esclusivamente l'ambiente fisico ma anche il clima ambientale, ma pare quelle che possono essere situazioni di conflitto tra dipendenti, valutare quelle che sono anche le procedure organizzative che non generino conflitto, e uno studio magari può essere un mero questionario oppure procedure di valutazione che verifichino anche il senso di apprezzamento che la persona ha all'interno del proprio ambiente di lavoro. Alcune realtà molto importanti somministrano ai propri dipendenti questi tipi di questionari. Poi come vengano valutati, chi controlla il controllore, cioè è capire poi come possano essere indirizzati. È chiaro che se sono dei questionari che hanno un indice di valutazione, determinano quelle che è la percezione del clima ambientale da parte dei dipendenti, e molto spesso alcune aziende con cui ho avuto modo in questo periodo di interfacciarmi mettono in atto delle politiche di recupero di determinate condizioni, almeno che non ci sia l'assoluta oggettivizzazione e indifferenza rispetto a quelle che possono essere le considerazioni e le lamentele dei singoli, perché poi il rischio è che venga banalizzata la condizione del singolo rispetto all'insieme.
Ho capito. Quindi, se ho capito bene, sono più le grandi aziende che appaiono più sensibili o comunque più disponibili a questo
lo tipo devono di fare, hanno un codice etico.
Certo, grazie. Grazie mille.
Mentre riprendere questo discorso, nelle piccole aziende dipende da come ti capita, insomma, puoi avere un capo che è capace di creare un clima giusto all'interno dell'impresa e poi non averlo. È questo, insomma, quello che è la vostra esperienza?
Ah, può capitare. Può capitare, posso intervenire io su
Sì,
questo,
certo.
rispetto alle piccole aziende, forse tornando a quello che diceva il dottor Ricci prima, è un fenomeno che ha una sua gradualità ed è un fenomeno anche sociale, perché comunque se parliamo di piccole imprese, piccole realtà produttive, per esempio, un aspetto che risulta non così infrequente è che magari si stabiliscono inizialmente dei rapporti di lavoro che diventano anche dei rapporti quasi, se vogliamo, amicali, quasi di famiglia, con delle vicinanze, con delle disponibilità che vanno ben oltre a quello che magari di fatto è regolamentato dal proprio contratto, dal proprio mansionario, da quello che erano gli accordi iniziali, e che questa cosa poi nel proseguire del tempo e degli anni potrebbe subire delle modifiche, perché l'azienda stessa potrebbe attraversare delle difficoltà, perché la piccola realtà dove si sta lavorando potrebbe subire dei cambiamenti. Ecco che allora questi equilibri nati in maniera anche un po', se vogliamo, balenga, risultano poi subito disturbanti, e quindi ciò che andava bene prima non va più bene dopo. Questo da entrambe le parti, eh? E questa è un'area grigia dove poi ci troviamo anche un po' a lavorare a volte. Ecco perché prima si diceva, prima di di ricorrere a un giudice, si cerca sempre di capire bene com'è il clima, com'è l'ambiente, come sono i rapporti tra le persone, come sono avvenuti nel tempo, come si è costruito nel tempo il rapporto tra le persone, tra il datore di lavoro e il lavoratore, proprio perché poi quello che può succedere anche con una certa gradualità è quello di cui si parlava prima, insomma. Quindi la piccola realtà produttiva, a mio avviso, comunque da quella che è l'esperienza avuta anche all'interno del sindacato e del territorio, patisce anche un po' di questo.
Ma per caso vi è mai capitato che fosse un imprenditore che si rivolge al vostro sportello per aiutarlo a risolvere una situazione di difficoltà con i lavoratori, visto che c'è questa... Non vi è mai capitato?
Diciamo che ci è capitato di coinvolgere il datore di lavoro, l'imprenditore, il responsabile, per cercare di capire, di valutare assieme le dinamiche, i comportamenti, gli eventi accaduti, proprio in un'ottica anche di confronto rispetto a questo. Questo è capitato anche, insomma, più volte, ed è nello spirito anche un po' dell'istituzione fare questo, cioè riuscire ad aprire sempre un tavolo di confronto rispetto a quello che sta accadendo.
Sì, posso chiedere una cosa collegandomi appunto alla risposta che ha dato la dottoressa, rivolgo questa domanda a chi vuole rispondere. Cioè, in pratica, che consigli potete dare a un lavoratore che sta subendo mobbing? Cioè, cosa può fare? È utile parlarne con chi? Come? Consigli da poter dare a un lavoratore che ritiene di subire questa situazione di mobbing? È possibile dare qualche consiglio?
Se posso rispondere, diciamo in linea generale, i consigli che io do sono di rivolgersi in primis al proprio sindacato se il lavoratore ha comunque un retroterra di questo genere. Nei casi particolarmente gravi, di chiedere una consulenza legale. E vi dico una cosa che forse sembrerà strana. In molti casi, io ho dovuto come medico, interrompere la serie negativa, per così dire, imponendo in qualche modo, con una forma ovviamente, del tutto morbida e del tutto, come dire, solidale, ma imponendo il mio potere di medico nel, prescrivere, periodi anche lunghi di malattia. Questa sembra una cosa un po' strana, ma questa è un'altra delle cose che testimoniano l'ambiguità di questo fenomeno. Per cui in realtà, siccome l'effetto finale, o uno degli effetti finali più correnti, diciamo, più frequenti, è quello che al lavoratore chi subisce mobbing diventa praticamente impossibile ritornare in breve nell'ambiente di lavoro. Contemporaneamente la stessa persona è sottoposta a pressioni, soprattutto dai familiari, per esempio, e al timore di critiche da parte di colleghi, da parte di amici, da parte di conoscenti a cui lui eventualmente si è rivolto, per cui da una parte non ce la fa a tornare sul lavoro, dall'altra soffre perché questo, tra virgolette, non tornare al lavoro potrebbe essere scambiato per assenteismo o peggio ancora. E quindi io a quel punto dico: guardi, io vedo che lei sta male e quindi devo fare il mio dovere di medico e le prescrivo di rimanere a casa, diciamo, dal lavoro con un periodo di malattia. In alcuni casi ho fatto fatica e questo non è andato a buon fine la prima volta, ho dovuto insistere. Confermo, solamente in un caso che io ricordi, e parliamo di parecchi pazienti comunque, solamente in un caso il lavoratore ha diciamo avuto accesso è stato consigliato dal suo legale di entrare in causa. Si trattava di un dirigente medico di altissimo livello, quindi probabilmente dipende anche da questo, ma in tutti gli altri casi, mi dispiace dirlo, ma questo, in tutti gli altri casi le persone o hanno cambiato lavoro o si sono licenziate praticamente, quindi non c'è stato probabilmente erano casi particolarmente cronicizzati o forse, che ne so, non saprei dire, ma diciamo persone che hanno avuto l'impressione di trovare finalmente un po' di pace e forse anche un po' di salvezza andandosene dall'ambiente, diciamo, negativo o peggio del loro ambiente di lavoro, in sostanza. No, mi piacerebbe approfondire la questione, ma non so se ci sarà il tempo, del cosiddetto mobbing orizzontale, cioè quando in realtà i casi più frequenti sono di molestie che provengono dall'alto, ma in un paio di casi che ricordo si trattava di uno degli effetti, diciamo, di un mobbing personale è stato quello di aumentare a dismisura all'interno dell'ambiente di lavoro, concordo, soprattutto nelle aziende piccole e medie, di aumentare a dismisura la conflittualità con i colleghi, i quali colleghi quasi sempre temono, diciamo, ritorsioni o comunque fanno molta fatica a dare solidarietà alla persona mobilizzata, come anche spesso fanno fatica i familiari, anche questo è un lato particolarmente difficile della questione.
Sentiamo anche la dottoressa Franceschi e la dottoressa Cavallaro se vogliono intervenire su questa domanda di Nadia.
Sì, professor Riccia ha dato poi degli spunti molto importanti, nel senso quando parla della malattia e quando parla della solidarietà tra colleghi, e lascio stare l'ambiente familiare perché lì effettivamente si rientra poi nella sfera soggettiva psicologica della persona, però rimanendo sui due concetti, malattia e solidarietà dei colleghi, perché sono utili, diciamo così. La malattia rappresenta la fase anche di decompressione della persona, per cui da un punto di vista medico, diciamo così, però da un punto di vista meramente giuridico e contrattuale è la dimostrazione del danno. Per cui anche cosa deve fare un lavoratore che si sente mobbizzato, oltre ad affidarsi a dei professionisti, tra virgolette, insomma, che riescano a capire se si possa configurare il mobbing, deve anche affidarsi a dei professionisti che lo aiutino eventualmente a costruire quello che poi sono gli elementi che ci permetterebbero eventualmente in causa di parlare di comportamenti vessatori, perché poi la definizione è comportamento devessatorio. Mobbing si fa fatica anche in un testo, in un atto ad evidenziarlo, lo metti tra parentesi. Quindi la malattia è l'elemento probatorio, diciamo così, del danno, perché tu hai bisogno di un periodo di malattia per recuperare le tue energie perse, il tuo equilibrio psichico perso. Non è detto che più è lungo il periodo, più sei grande sia il risarcimento, perché poi tutta l'aspetto medico che segue il periodo di malattia deve essere supportato, affiancato da degli specialisti, quindi psichiatri, psicologi, che disegnino anche il perimetro dello stato depressivo, ansiotico, emotivo della persona, riconducibili però a quelle che sono a quello che è il clima ambientale, il clima aziendale e le azioni che ha subito. Quindi la malattia, da un punto di vista clinico, è lo strumento per permettere alla persona di respirare; da un punto di vista contrattuale e giuridico, è la prova che io sono in una situazione di disagio e quindi posso già configurare eventualmente un danno. Chiaro che il medico deve poi stabilire che il periodo di malattia è dettato da stress correlato, quindi vuol dire che noi stiamo individuando una situazione patologica legata alle condizioni di lavoro, ed è uno degli elementi più importanti. Per quanto riguarda il sostegno da parte dei colleghi, vuol dire che tu devi comunque, sei consapevole di un ambiente ostile, ma devi fare in modo che, una volta recuperate le tue energie, ritornare in quell'ambiente ostile e eventualmente individuare e recuperare quelle che sono le prove del comportamento adottato o dal datore di lavoro o dai colleghi. Perché, come dicevamo prima, il bossing sia in senso verticale ma anche in senso orizzontale, di pari grado è un po' più difficile, ci sono sempre ruoli inferiori ma di cui uno comunque è responsabile rispetto all'altro, e bisogna provare anche a livello documentale quelle che sono le condotte. Molto spesso il mobbing si configura come un demansionamento, cioè progressivamente io ti privo di quelle che sono della tua operatività quotidiana e magari di quelli che sono gli elementi importanti della tua professionalità. Il demansionamento è una violazione contrattuale che ci aiuta a configurare quella che potrebbe essere la fenomenologia del mobbing, ma devo individuare, la legge ogni tanto non ci aiuta, nel senso che anche il demansionamento dal 2015 in avanti è stato abbastanza circoscritto, nel senso che prima era una privazione delle proprie abilità professionali, oggi è molto più legata a quella che è la declaratoria dei contratti, per cui posso avere anche un cambio di mansione che mi sia profilato in pari grado e nonostante la nuova mansione abbia un carattere professionale, ma non da declaratoria contrattuale, ma quello che effettivamente io facevo, appunto vado in peggio rispetto a prima, non sempre è facile provare il demansionamento, però anche il demansionamento è un elemento che ci aiuta e ci supporta nella definizione di una causa per supposto mobbing. Per quello, professore, che probabilmente molti sono stati disincentivati perché mancava tutta la costruzione anche contrattuale e giuridica che ci permette poi di provare quello che è il danno, perché noi davanti, come dicevo all'inizio, noi davanti al giudice andiamo rivendicando un danno. Quindi noi aiutiamo le persone sia nella fase del supporto psicologico, la malattia diventa uno strumento riabilitativo, ma per noi diventa anche uno strumento di rivendicazione di un danno.
Sì, volevo aggiungere una cosa, visto che comunque siamo su un piano divulgativo. Per capirci, in parallelo con questa cosa del demansionamento, che è quella più, diciamo, frequente, esiste anche la possibilità, io ne ho ricordo addirittura in un paio di situazioni, diciamo, abbastanza paradossali, in cui il demansionamento consiste, come diceva anche il vecchio proverbio, in una finta promozione ad un livello superiore, ma con compiti irrilevanti e spesso inutili e quindi profondamente avvilenti. Ne approfitto per dire che Noi adesso ci facciamo riferimento, visto che abbiamo qui con noi un rappresentante della CGIL, facciamo riferimento, credo, prevalentemente all'industria privata. Posso dire della mia esperienza che in realtà il fenomeno è onnipresente, non è solamente nel settore privato ma anche nel settore pubblico, anzi, chi lo sa, avrei anche forse qualche dubbio. Non è un segreto che molte pubbliche amministrazioni, il mobbing rappresenti frequentemente la possibilità di spostare, diciamo, lavoratori come pedine all'interno di un gioco complesso secondo convenienze che spesso sono amministrative, ma spesso anche non lo sono. Quindi, insomma, ecco, volevo allargare un pochino, diciamo, dire a chi ci ascolta che il mobbing è onnipresente.
Concordiamo su questo. Ci spiace che magari la nomea possa essere quella dell'azienda privata, ma posso garantire che per esperienza personale ci sono capitati molti funzionari pubblici o dirigenti anche.
Dirigenti, certo.
Enti o che rientravano all'interno di quella che è la categoria della funzione pubblica. Poi soprattutto nel corso degli ultimi, meno io posso fare riferimento agli ultimi 10 anni, ci sono state grandi rivoluzioni all'interno delle anche organizzazioni per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Anche se pensiamo allo smantellamento e alle modifiche che hanno avuto le nostre aziende sanitarie nel Veneto, così come smantellamento di province in funzione di trasportare tutto sulle regioni e la decentralizzazione e viceversa, quindi credo o anche con le compartecipate pubbliche hanno i loro problemi a riguardo.
Proprio.
Va bene, sentite, io farei la seconda pausa di questa trasmissione, mi sembra che stanno emergendo degli argomenti molto interessanti e ci vediamo dopo la pausa musicale, grazie. Riprende la terza parte della trasmissione, oggi parliamo di mobbing, ne parliamo con il dottor Alessandro Ricci, psichiatra, con la dottoressa Federica Franceschi, che è avvocato e attualmente è sindacalista presso la CGIL di Rovigo, e con la dottoressa Federica Cavallaro, anche lei psicologa. Do la parola a Nadia Lorigiola
sì, grazie.
Per le domande.
Sì, grazie. La mia domanda è questa, la rivolgo a tutti e tre chi vuole rispondere. Cioè, chi subisce il mobbing, è sempre necessario un supporto psicologico? O è sufficiente parlare con qualcuno che garantisca una tutela legale e dire dei consigli su come comportarsi sul luogo di lavoro? E chi si rivolge a un sindacato quando soffre di questa situazione di mobbing, oltre alla tutela legale, viene indirizzato anche ad un professionista, che sia uno psicologo o uno psichiatra, per avere anche questo tipo di aiuto?
Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, posso rispondere raccontando, insomma, cos'è l'esperienza dello sportello disagio lavorativo di Rovigo, nel senso che l'abbiamo costruito con l'ufficio legale e con il supporto della dottoressa Cavallaro, psicologa, per cui sono due elementi che non si possono escludere, nel senso che perché la tutela legale abbia origine occorre la verifica, la valutazione e il supporto psicologico, perché comunque anche il fatto di affrontare una dimensione che possa ricondurre al fenomeno del mobbing richiede che la persona venga accompagnata sia da un punto di vista psicologico e poi da un punto di vista anche contrattuale. Per cui assolutamente sì, poi se oltre al supporto dello psicologo, abbiamo bisogno dello specialista, a quel punto indirizziamo a dei professionisti, professori specializzati, addirittura, insomma, cioè addirittura Federica, insomma, aveva rapporti con la nostra ASL Costanti, per cui col servizio di igiene mentale, supporto continuo. E non nascondiamo che ci siamo anche supportati e avvalsi dell'intervento dello SPISAL in alcune situazioni, per cui sì, assolutamente importante il supporto medico e il supporto legale. Nessuno può escludere l'altro, perché vuol dire che dalla parte legale non abbiamo la capacità di valutare se effettivamente ci siano le condizioni per parlare di stress. Dall'altra parte, da un punto di vista psicologico, si completa e si fa nascere sostanzialmente la fenomenologia del mobbing, altrimenti non sarebbe una disorganizzazione dell'intervento.
Sì, scusate, volevo solo capire cos'è lo SPISAL.
Il servizio ispettivo delle ASL che interviene in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ah, quindi sempre una legge della sicurezza, quindi voi chiamate gli ispettori, insomma,
Abbiamo avuto il coinvolgimento con alcuni ispettori medici dello SPISAL che ci hanno supportato, perché molte volte, paradossalmente, tutto ricade anche sulla capacità lavorativa, nel senso che abbiamo avuto casi di lavoratori dichiarati inidonei per condizioni psicologiche, psicofisiche. Ci siamo avvalsi dello SPISAL formalmente attraverso ricorso, perché abbiamo eccepito il giudizio, ci siamo opposti al giudizio di inidoneità alla mansione, e abbiamo ricevuto il supporto appunto dello SPISAL nell'attività di verifica, che può essere condotta ad un clima ambientale, quindi il rapporto con il superiore caporeparto. Vero?
Sì, abbiamo fatto, a volte ci è capitato di concertare con loro rispetto anche proprio a delle valutazioni di questo genere, quindi la persona è stata vista da noi, poi è stata vista da loro, e ci siamo anche, io stessa insomma, ho incontrato fisicamente i funzionari proprio per cercare di capire quale poteva essere poi il miglior modo possibile di aiutare la persona, ecco, al di là di quella che può essere di per sé la sigla sindacale. Altre volte, vedendo anche la situazione di compromissione in cui si trovava il lavoratore, noi stessi lo abbiamo consigliato, e quindi attraverso anche i medici di medicina generale e attraverso anche appunto i centri di salute mentale, ci siamo avvalsi dei professionisti per aiutare queste persone anche di fronte proprio alle situazioni quotidiane e quindi al loro malessere quotidiano.
Ma io, per quanto mi riguarda, diciamo, concordo pienamente con queste linee di condotta. Aggiungerei che, dato che, insomma, come dicevo all'inizio, questo qui è uno dei casi in cui, diciamo, capita di trattare, diciamo, della sofferenza psicologica nel pieno del mondo della vita, ecco, cioè, per cui io ho imparato moltissimo da questi pazienti, mentre cercavo di aiutarli, e poi magari se volete possiamo tornare anche sulla questione del manuale, mentre cercavo di aiutarli, mi facevo raccontare da loro i dettagli della vita lavorativa, i particolari, come quello che effettivamente capita giorno per giorno, ora per ora, che non è una cosa omogenea, non è una oggi purtroppo, diciamo, questo tipo di mondo sembra che sia, come dire, livellato su una forma di conoscenza banale, insomma, banalizzata, oppure centrata su alcuni elementi fuorvianti come la performance, eccetera, eccetera, quando noi sappiamo, lo sanno molto meglio di me le colleghe del sindacato, quanto sia alta la complessità di qualunque ambiente di lavoro, che sia piccolo, che sia medio, che sia grande, la condizione del lavoratore è qualcosa che può essere osservata da mille punti di vista ed è fatta di cose puntiformi che poi messe assieme insegnano molto su come vanno gli ambienti di lavoro, ma anche su come va il mondo in generale. Quindi diciamo che sono anche occasioni in cui si impara. Concordo sul fatto che almeno nei casi diciamo medio gravi, che sono quelli che io ho più a mente, chiaramente un aiuto psicologico è indispensabile, è fondamentale. Non ci sono canoni prefigurati, però è importante, e questo richiede anche un po' di tempo, smontare questa trappola infernale, perché poi si tratta di una trappola, si tratta di una macchina che quando si mette in moto è molto difficile fermarla. È molto difficile far acquisire, per esempio, anche con banali tecniche di tipo comportamentista, eccetera, miglioramento della comunicazione, perché in realtà il fenomeno circolare a cui facevo riferimento prima, in teoria si interrompe quando il lavoratore riesce a migliorare la sua comunicazione e riesce a dire le sue ragioni, ecco, riesce a dire le sue ragioni con un'emotività contenuta, con un alto grado di comprensione di quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. Questo è molto difficile, però, molto difficile ottenerlo, qualche volta ci si riesce,
è praticamente come se il lavoratore fosse entrato in un circolo vizioso, per cui lui reagisce e peggiora sempre più la situazione, perché la sua reazione nei confronti dell'ambiente lavorativo conferma quelli che gli stanno rimandando un'immagine di sé negativa.
Esattamente.
Sta comportando male. Insomma.
Uno degli aspetti del mobbing che si ripetono quasi sempre è quello del gettare discredito sulla persona, in modo spesso indiretto. Le forme comunicative del mobbing sono quasi sempre indirette, raramente sono dirette. Se sono dirette, generalmente non è mobbing. Cioè il dirigente che tratta male il suo dipendente in presenza di terzi, ma che lo faccia in modo esplicito e non importa come motivato, ma che sia esplicito e riportando motivazioni vere, non ha importanza, ma davanti agli occhi di tutti, questo difficilmente è mobbing. Il mobbing è il discredito che si fa circolare all'interno dell'ambiente di lavoro, spesso in forme indirette, per cui la comunicazione è sempre ambigua.
Ecco, e su questa...
Prego, no, e quello che diceva lei prima,
no, se lo dicevo nella pausa musicale, quindi bisogna riprendere la domanda, capito, ma dobbiamo farla sentire anche a chi ci ascolta.
Induce la persona a sbagliare.
La domanda che volevo fare appunto è se vi risulta che a questo punto, visto che mobbing può significare una situazione in cui poi la persona getta la spugna e decide di cambiare lavoro, decide di licenziarsi, di allontanarsi dal posto di lavoro. Se vi risulta che esistono anche delle vere e proprie strategie che il datore di lavoro può mettere in atto, piuttosto che arrivare al licenziamento, che può essere più complicato, arrivare proprio scientificamente, seguendo un manuale, diciamo, di comportamento all'azione di mobbing. Volevo sentire un po' se vi risulta o se è una mia paranoia, insomma una mia idea un po' paranoica. Dottor Ricci, lei mi sembra... Scusate, chi vuole rispondere?
Diciamo grossolanamente, diciamo che, e questo diciamo, le colleghe del sindacato lo sapranno sicuramente meglio di me, esiste da sempre nell'ambiente di lavoro l'abuso di potere, no? Chiamiamolo così per chiarezza, no? L'abuso di potere è una, spesso una manifestazione esplicita che avviene, diciamo, all'aperto, all'aperto per così dire, con molti testimoni, spesso molto violenta. E altra cosa rispetto all'abuso di potere, che è, ahimè, credo fenomeno quotidiano in tutti gli ambienti di lavoro, altra cosa è invece questa specie di manipolazione prolungata con caratteristiche di perversità, come si diceva un tempo, cioè usando una comunicazione ambigua, indiretta, che getta discredito sulla persona all'interno dell'ambiente di lavoro, che la isola rispetto agli altri, che la isola, che tende ad isolarla rispetto agli altri, e che quindi è inafferrabile, e proprio per questo è quella che fa più male, è quella che fa più male, cioè quella che provoca il paradosso del senso di colpa, per cui il lavoratore molestato si domanda di continuo dove ha sbagliato per forse meritarsi queste critiche. Nel dubbio, il dubbio può essere talmente ossessivo che diventa prevalente su tutto il resto. Quando siamo a questi livelli, diciamo, la sofferenza è già molto elevata, non ci si arriva sempre, però ci si arriva molto, molto spesso. Quindi per questo che c'è una gradualità, ci sono delle avevo letto negli anni 90, non mi ricordo esattamente l'anno, un bel libro che adesso vi faccio vedere, che però poi ho perso o l'ho prestato, non lo trovo, e me lo sono ricomprato di recente perché è stato ripubblicato, che è di un psicanalista francese, non so se si vede il titolo, qualcuno l'ha mai sentito?
Ah. Devo dire che l'ho letto, Molestie morali.
Un libro bellissimo, che io mi ero sottolineato, studiato, approfondito insieme con altri, e che mi sono ricomprato, me lo sono riletto, non tutto, solo la parte del lavoro, e devo dire che mi ci sono ritrovato completamente. Ecco, anche se, diciamo, il testo è molto, molto spostato sul piano soggettivo e intersoggettivo, ma rende molto bene l'idea di quanto di quello che viene descritto qui corrisponde a forme particolari di organizzazione del lavoro rispetto, per esempio, alla gerarchia, e via discorrendo su elementi di questo genere.
Vedo la dottoressa Franceschi che sta, mi sembra che debba andare via tra poco,
no? Ancora qualche minuto, però volevo fare un passaggio, ecco. Un passaggio su queste forze centrifughe esercitate. L'abbiamo descritto quasi come una fenomenologia che accade per caso, nel senso, uno, un datore di lavoro inizia, o dei colleghi iniziano ad avere rapporti tesi con altri, ma più semplicemente pensiamo al rientro da una maternità, cioè inutile che andiamo a guardare chissà quali ambiti inconsci o all'interno dei nostri neuroni. Il rientro da una maternità, una donna che decide di avere un figlio, rientra nel suo posto di lavoro e trova una condizione lavorativa del tutto diversa. Noi sappiamo che abbiamo una legge che tutela la maternità, che tutela le donne che rientrano dal lavoro, così come tutelano i padri ormai finalmente e chi contrae il matrimonio, e quindi noi possiamo anche vedere un caso pratico in una situazione del genere: qualcuno che rientra dalla maternità e progressivamente si vede non solo depauperato di quelle che sono le proprie mansioni, che quella è la cosa più eclatante che solo uno stolto potrebbe iniziare a fare, ma in realtà a mettere in discussione anche le performance,
le performance.
Perché dedichi meno tempo al lavoro rispetto a prima, alle 6 corri a casa, ti sei preso le ore di allattamento, devi correre dai figli, il senso delle priorità, che è normale per un genitore, io non voglio fare una questione di generi perché sono assolutamente contraria, però per un genitore, teoricamente, parlo di genitori in senso di chi ha la tutela di un minore, cambiano inevitabilmente le priorità e quindi potrebbe anche innescarsi quel meccanismo per cui in dialetto si dice il casca in disgrazia, no? Per cui la messa in atto di condotte che hanno quella volontà centrifuga.
Potrei raccontare il caso, non lo faccio, ma per rinforzare questa cosa, di un caso di mobbing di una ragazza giovane, dipendente di una multinazionale dell'abbigliamento, una delle più grandi, una delle più conosciute, che al ritorno dalla maternità nel negozio dove lavorava, un negozio di una catena di questa multinazionale, si è trovata improvvisamente in una situazione di isolamento totale e di silenziosa e pervicace aggressività da parte delle colleghe, per cui dopo qualche mese ha cambiato lavoro, se n'è andata via. Questo è un caso del 2019, quindi confermo che insomma siamo su questo piano.
E le colleghe non hanno letto il manuale, ma insomma lo sanno fare bene, questo modo, questa esclusione dell'altro, il gruppo riesce a metterla in atto, insomma, senza dover leggere nessuna istruzioni particolari, da quello che ho capito. La dottoressa Cavallaro voleva aggiungere qualcosa?
Il professore parlava di manuali, di ricerche, di definizioni. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto anche qualche piccola ricerca, nel senso che, a proposito, prima si citava un po' l'ambito della prevenzione, come fare per prevenire che accadano anche fenomeni di questo tipo. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto delle attività di ricerca e quindi abbiamo cercato di capire, per esempio, giusto del tema di cui si stava parlando, attraverso una collaborazione con la nostra azienda sanitaria, abbiamo cercato di capire che tipo di conoscenza avessero le future mamme, i futuri papà, di quelli che erano i propri diritti come lavoratori che rientravano dopo un evento del genere, e ci siamo rese conto che effettivamente c'erano delle grosse lacune da un punto di vista di formazione di questo tipo, tanto che poi le colleghe dell'ufficio legale e di altri uffici si sono date la disponibilità per informare e andare addirittura a informare presso anche delle strutture come potevano essere dei nidi che ne abbiamo qui nella provincia, per dare delle informazioni a queste mamme, a questi papà, nel loro rientro al lavoro, nell'utilizzo e nella possibilità di godere dei loro diritti, proprio anche in un'ottica di prevenzione e quindi di poter arrivare prima a coinvolgerli. Idem quando c'è stato il grande periodo della crisi che ha colpito tantissimo alcune nostre province, anche lì ci siamo un po' dati da fare per cercare di capire qual era la condizione psicofisica dei lavoratori che si trovavano poi curiosamente in alcune situazioni anche piuttosto ambigue, no? E di questa cassa integrazione che cominciava a diventare più popolare nella bocca di tutti, ma che ancora era un fenomeno che non si stava usando da tempo, no? E che poi è diventata di grande diffusione, ma anche qui c'erano delle questioni non da poco rispetto a decisioni ambigue, no? Di chi ci va, chi non ci va, come, quanto tempo, e anche questo abbiamo avuto modo di verificarlo con una grande azienda che c'era qui nella zona, facendo proprio una ricerca, somministrando proprio dei questionari, dei test ai lavoratori per capire qual era la loro condizione psicofisica a riguardo.
Sì, questa cosa della consapevolezza dei lavoratori rispetto ai loro diritti come uno strumento che frena almeno l'inizio del fenomeno, credo che sia un'iniziativa molto, molto interessante, molto bella, insomma, lodevole decisamente. Non lo so, io direi che siamo verso la conclusione di questa trasmissione. Se ci sono delle altre domande, forse Nadia volevi aggiungere qualcosa?
Ma no, penso che anche data l'ora possiamo avviarci alla conclusione.
Siamo proprio verso la fine. Va bene, io volevo ringrazio Federica Franceschi della CGIL di Rovigo per essere stata qui con noi. Buonasera.
Ringrazio e buona serata a tutti.
Ringrazio dottor Alessandro Ricci, psichiatra di Verona, grazie per essere stati con noi ed averci portato la testimonianza di tanti pazienti che si sono trovati in queste situazioni di grosso disagio.
Grazie dell'invito e complimenti al sindacato per il lavoro che fate.
E grazie alla dottoressa Federica Cavallaro, psicologa psicoterapeuta, che lavora appunto presso la CGIL, in questo che è lo sportello aperto ai lavoratori che vivono situazioni di difficoltà.
Bene, ringrazio della partecipazione e auguro anche una buona serata.
Va bene, grazie anche a Nadia. Grazie a tutti.
Io ringrazio voi tutti anche perché è la mia prima esperienza di questo tipo e devo dire che è stata molto molto interessante, molto stimolante. Mi sono segnata anche il titolo del libro Molestie Morali che mi comprerò molto presto.
Va bene, grazie. Io vi do appuntamento tra 14 giorni sempre su Radio Cooperativa Padova per un'altra puntata del ciclo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato proprio alla salute mentale. Grazie e buonasera a tutti.
Grazie ancora, arrivederci.
Buonasera, grazie a voi.
Buonasera.
Buonasera, grazie, di nuovo.